Senti che anche così.
Perché io sono sempre il terrore che le cose tecniche non funzionino. Mi dicevano fare su di qua, ma tutto quello della cosa però che tanto succede, e puntualmente questioni con il trovo. Allora, Auvers sur Oise è una cittadina a 30 km da Parigi. Una cittadina normale, semplicissima, però è una cittadina che chi ha un po' di passione di arte ed è malato per sentire le emozioni, magari può cercare di visitare. Io l'ho fatto perché nel cimitero di questa cittadina, entrando, ci sono due tombe. Verso il fondo del cimitero, una lapide semplicissima, semicircolare, con una tomba, e sulla lapide ici repose Vincent van Gogh, 1857-1890. Sulla lapide a fianco, mezzo metro da questa, ici repose Theo van Gogh, 1853-1891. Due fratelli legatissimi in vita, legatissimi anche nella morte. Theo van Gogh è stato per Vincent la sua anima gemella, colui al quale ha indirizzato più di 1000 lettere, colui con il quale si confrontava sempre su ogni questione, la più semplice, la più tecnica, la più profonda, la più bella. Colui al quale disse, faceva le domande fondamentali. Ce n'è una che lasciamo cadere ora, la recupereremo alla fine in una delle lettere, delle ultime lettere scritte da Vince. Teo, che cosa sono io agli occhi di gran parte della gente? Sul letto di morte Vince, di fronte a suo fratello, accorso al suo capezzale, gli disse queste parole: ho mancato il colpo anche questa volta. Il 27 luglio del 1890, probabilmente era un giorno caldo, caldissimo. Un pittore che la visse, nei campi di grano, si spara un colpo di rivoltella al fiore. Muore due giorni dopo, assistito dal fratello Teo. Perché dice di aver mancato il corpo anche quella volta? È stata la vita di Vincent van Gogh, una vita di colpi mancati. Può una vita di colpi mancati generare l'arte che Vincent van Gogh ha generato? Suscitare le emozioni che Vincent van Gogh ha suscitato? Può succedere. Nasce appunto nel 1853, nasce da un padre che si chiamava Theodorus e che era un prete protestante, un pastore protestante, un predicatore, un bravo predicatore, dicono le cronache del tempo. È il figlio primogenito Vincent. E dal padre respira un clima religioso. Respira le pagine del Vangelo, respira le letture dell'Antico Testamento. Viene mandato a studiare, istituto tecnico, scarsissimo successo, ama di più la pittura. E allora il padre, insieme al fratello, cioè lo zio di Vince, decidono di mandarlo a lavorare, ma non come pittore, ma come mercante d'arte. In un'azienda che si chiama Rupai & Company, azienda che deve appunto fittare gli affari nell'arte, acquistare o far dipingere quadri e venderli facendo soldi. Una sede di questa azienda è a L'Aia,
Vincent viene mandato all'AIA a circa 18 anni, ma non funziona, non ha assolutamente il senso del business, non vende nulla. Lo zio chiama il padre, cioè il suo fratello, e dice: questo ragazzo non posso tenerlo qui, è un peso. Beh, spostiamolo in un'altra sede. Lo mandano a Parigi. Stessa cosa. In più Vincent passa del tempo a visitare le mostre, perché a Parigi in quel tempo l'impressionismo, Monet, Pizarro, Sisley, comincia a farsi sentire. Da Parigi un ragazzo così non possono tenere in azienda. Lo spediscono a Londra, altra sede della Group Iron Company. A Londra non funziona nemmeno a Londra, e i colpi mancati cominciano a aumentare in modo più alto. 1878 torna a casa, torna da suo padre che gli dice: guarda, prova a indirizzarti anche tu alla carriera di predicatore. Prova a studiare un po' di più la Bibbia. Il padre ha un grande ascendente in quel momento su Vincent. Vincent lo fa, si mette a studiare seriamente la teologia. E viene inviato in una cittadina di provincia, siamo nel Brabante, zona nord dell'Olanda, e in questa cittadina di provincia tiene il suo primo sermone, la sua prima predica, sul Salmo 119. Salmo che dice: io sono straniero e pellegrino sulla terra. È un salmo profetico. Vincent Van Gogh ha vissuto come un uomo fuori dal mondo. È veramente stato uno straniero per il suo mondo e per la sua società. Chissà se il Padre Eterno dall'alto quel salmo l'avesse scelto apposta. Chissà se c'era già dentro tutta la sua vita in quella sua prima predica. La predica lo galvanizza. Lui racconta nelle lettere al fratello Teo di sentirsi entusiasta di questa esperienza del predicare. Lui sì, i suoi insegnanti no. Troppo lento, troppo pedante, e poi insufficiente di nessuno. Lo boccia. Torna a casa dal padre e il padre dice: ma sì, non farai il predicatore, non farai il pastore come me, però potresti fare il predicatore laico, perché esistevano allora. Guarda, se vai lì in Belgio c'è la possibilità di fare corsi un pochino più accelerati e di praticare comunque il Vangelo, perché a te piace. Io capisco che a te piace. Ci va 6 mesi di corso per diventare predicatore laico. Lo diventa e poi si fa mandare dove? Tra i minatori. La gente più povera, più rozza, più umile che c'è. Vincent è letteralmente affascinato da questa vita. Vive come un povero tra i poveri. Continua il suo carteggio col fratello Teo. Gli dice: Teo, io non ho nulla, ma sono contento di questa condizione. La mia stanza è fatta del mio letto e della mia sedia, non c'è nient'altro. Tutto quello che avevo, anche come soldi, lo do a questa gente, perché questa gente non ha niente. Digiuno 3 volte alla settimana. Vincent fiora la santità, letteralmente. Una vita ascetica da far paura, una condivisione della povertà assoluta, totale. Un entusiasmo radicale. Le lettere di quel periodo del fratello Teo sono delle autentiche meditazioni spirituali, altissime, vertiginose. Sembra le abbia scritte San Giovanni della Croce. E però c'è sempre qualcuno che ti dirige, qualcuno che decide di te. qualcuno che osserva cosa fai e come vivi. I superiori, perché anche un predicatore laico dipende da una chiesa, ritengono che sia troppo pericolosa una presenza del genere, troppa condivisione con i poveri, troppo rigoroso, troppo radicale. Chi è troppo radicale mette in crisi chi radicale non è. Sempre così. E che succede? Che lo richiamano. Dicono, le tue sono posizioni estreme. Lascia stare questa vita con i minatori. Torna a casa. Torna da tuo padre. Quando torna, il padre in questo figlio non crede più. Una serie di colpi mancati. A fare il mercante d'arte non sei capace. A fare il pastore protestante non sei capace. A fare il predicatore laico non sei capace. Insomma, cos'è che puoi fare? E qui inizia la grande, enorme sofferenza di un uomo che sente di avere dentro di sé un tesoro straordinario, ma di non riuscire a consegnarlo. Sente dentro di sé una forza e un'energia che vorrebbe regalare a qualcuno, forse a tutti, ma non può farlo. Non c'è una strada adatta a lui. Bellissima, bellissima, la lettera al fratello Teo, di cui vi ho riportato uno stralcio. Quello che uno ha dentro traspare anche al di fuori. Uno ha un grande fuoco nel suo cuore e nessuno viene mai a scaldarcisi vicino. E i passanti non vedono che un poco di fumo in cima al cammino. E poi se ne vanno per la loro strada. E ora che fare? Mantenere quel fuoco interno, attendere pazientemente eppure con tanta impazienza, attendere il momento in cui qualcuno vorrà sedersi davanti e magari fermarsi. Chiunque crede in Dio attende che venga la sua ora, un momento o l'altro. Un grande fuoco nel cuore e i passanti vedono solo il fuoco nel cammino. Che bello. Arriva il suo momento. Arriva perché scrive il fratello Teo e dice: ma in fondo io ho sempre avuto la passione della pittura. Perché non iniziare? Perché non provare? Siamo nel 1880, 27 anni. E inizia. Va a scuola. Si mette sotto con la stessa metodicità con cui aveva condiviso la vita dei minatori. E di chi si interessa? Di questa gente umile e semplice. Va a Parigi, si mette alla scuola di un pittore che si chiama Millet. Se io ve lo dico il nome, magari a tanti non viene in mente niente, ma se vi dico l'Angelus, il prato, l'uomo che si toglie il cappello e si china, la moglie in fianco all'uomo che si china pure lei, è un quadro famosissimo. L'hanno visto tutti una volta in vita. L'ha dipinto Millet, che sceglie come soggetti la gente semplice, i campi, i padri, le campagne, la stessa gente che vuole scegliere Vincent, perché dice in questa gente che io respiro la presenza di Dio, e a questa gente che io ho consegnato per un po' di tempo il Vangelo, e dalla verità di questa gente io non mi posso staccare. Tutto questo come si concilia col padre da cui è tornato, da un padre deluso? Non si concilia. Non si concilia nemmeno l'idea religiosa, perché Vincent comincia a dire: Dio lo trovo in queste persone, Dio lo trovo in queste esperienze, Dio lo trovo in questa povertà. Il padre, che è un pastore, un uomo dell'istituzione, dice: no. La devozione, le celebrazioni, l'istituzione. Vincent si ribella. Notte di Natale del 1882 non va alla funzione. Apposta. Tutti se ne accorgono, il figlio del pastore non c'è nella notte di Natale. Il padre dal pulpito lo condanna. Spaccatura completa. Da quel giorno Vincent van Gogh non ha più messo piede in una chiesa, non ha più partecipato a una funzione, non ha più creduto in una fede che fosse mediata dall'istituzione. E inizia un percorso tutto suo, portandosi dentro questa lacerazione interiore. La lacerazione di chi sente di avere un dono da elargire, una passione da comunicare, in una parola un amore da trasmettere. Le lettere di Van Gogh al fratello Theo sono una esplosione d'amore per tutto. Il creato, le persone, le cose. Tanti di voi sanno già cosa ha dipinto Van Gogh. Io ne ho fatto una selezione dopo, è arbitraria, certo. Ma pensate all'amore con cui un uomo del genere dipinge una sedia. Un paio di scarpe, un vaso di fiori, lo stesso con cui fa un ritratto. C'è un'intensità di amore che è eccessiva obiettivamente e questa sofferenza comincia a diventare problematica. Un esempio è la sua vita affettiva. Nessuna donna riesce a vederlo. Ci sono quelle che apertamente lo respingono. La prima si chiamava Ursula, in Inghilterra viveva, quando lui è stato a Londra. Per un periodo, dopo essere venuto via da Londra, si fa rimandare in un paese vicino che si chiama Ramsey, vicino 8 ore di cammino. Lavora 5 giorni, scusate, da lunedì a venerdì. Il sabato si mette in cammino e si fa 8 ore a piedi per andare sotto la casa di questa Ursula. E i genitori che dicono, ma cosa vuoi? E lui, vorrei vederla almeno 5 minuti. Pazzo. 8 ore a piedi per vedere 5 minuti la donna che ama. Evidentemente questa donna non accetta minimamente cose del genere. Non gli interessava evidentemente, ma ciò che fa problema sono i suoi eccessi. Quando vive a Parigi prende con sé una prostituta, si innamora di questa prostituta, con il figlio. Ma la prostituta dopo un anno se ne va, non regge il suo stile, non regge il suo modo di essere, non regge i suoi ragionamenti che in certi momenti sono farneticanti perché è talmente imbevuto di letteratura, perché leggeva tantissimo, che sembra che sia dove? In un altro mondo, che sembra che sia straniero al mondo. Shakespeare, Dickens, Omero. Ma anche quelli che scrivono nel suo tempo, due grandissimi, scrivono mentre lui scrive, Victor Hugo, Fedor Dostoevsky, due giganti della letteratura mondiale. E lui li legge, ma non solo li legge, li divora, li mangia, letteralmente li mangia. E che cominciano a popolare il suo universo mentale. Quando scrive al fratello Theo, dice, io quando leggo Shakespeare sento che lui è qui con me. Sento che i suoi personaggi si muovono dove mi muovo io. E sento che io sono dentro il loro stesso mondo. È una passione che lentamente sconfina nella pazzia, nella psicosi. L'amore per la vita lo porta a pensare che attraverso la sua arte è la vita che gli deve attingere. Una vita che in quel periodo, e qui si incrocia un altro dei temi importantissimi del suo modo di fare arte, era oppressa da cosa? Dalla rivoluzione industriale. Alla fine dell'Ottocento inizia, non solo inizia, credo fosse già a buon punto la rivoluzione industriale, con tutto ciò che porta con sé, la macchina prima dell'uomo, la frenesia della vita, la corsa al denaro. Tutto questo Vincent non riesce ad accettarlo, non riesce a tollerarlo. Gli sembra di essere schiacciato da questo modo di vivere ed è per quello che fugge, fugge dalle grandi città e cerca un posto dove poter sviluppare appieno la sua arte come passione per la vita. Lo trova questo posto grazie all'aiuto del fratello, che nel frattempo avrebbe il compito di vendere i quadri che Vincent sta dipingendo. Questo posto è la Provenza. E ci siete stati e avete visto la luce. Per me non c'è al mondo un posto in cui la luce raggiunge la magia che raggiunge in Provenza. Magari non ho girato tanto, ma neanche tanto poco. E la magia che la luce raggiunge in quei luoghi, in alcuni momenti della giornata, è assoluta. E lì va Vincent ad abitare in una casa che sogna possa diventare un cenacolo con altri artisti. E le sue pressioni, sono inviti, insistenti, anche attraverso il fratello Teo, sono perché un artista venga lì con lui, che si chiama Gauguin. Gauguin ci va, e resiste 2 mesi. Perché? Perché quella forma di psicosi epilettica di cui Vincent soffre aumenta sempre più. Per cui quest'uomo alterna dei momenti di grande lucidità a momenti di assoluta follia in cui è come se fosse da un'altra parte. Il 23 dicembre, durante un litigio, Vincent cerca di colpire con un rasoio Gauguin, che quella notte fugge e va a dormire in un albergo della cittadina, Anna. Quella stessa notte una delle prostitute del bordello del paese, amicissima di Vincent, perché evidentemente dove è finito il suo itinerario affettivo impossibile da sostenere, è finito nel bordello. Fumo, alcol, sesso, a Vincent non è mancato nulla, non si è fatto mancare nulla. Una di quelle prostitute si trova un regalo, un pacchettino che Vincent le manda. Ah, bel gesto, cortese, interessante, fine, un cliente che gli manda un regalo. Apre, è il lobo dell'orecchio sinistro di Vincent Van Gogh, che viene trovato la mattina dopo nella sua casa praticamente agonizzante perché è dissanguato. Pazzo? O incapace di sopportare la sua pazzia? Perché vedete, un pazzo o uno squilibrato che ha momenti di lucidità e si rende conto che fa quelle cose è un tormentato. Non ha accettato da se stesso il fatto di aver costretto Gauguin, che lui voleva come suo compagno d'avventura artistica, non l'ha accettato di averlo portato all'esasperazione. Pensate alla sofferenza e a quanto la sofferenza aumenta, diventa sempre più, sempre più, sempre più. E poi momenti di lucidità, ed è come se tutta quella sofferenza, quella follia si concentrasse nei momenti di lucidità, e lui in quei momenti di lucidità partorisse dei capolavori enormi, concentrando tutta la forza di vivere, la brama di vivere, così si intitola un bellissimo romanzo che è la storia di Vincent Van Gogh, scritto da Irving Stone, che è lo stesso che ha scritto Il tormento e l'estasi su Michelangelo, brama di vivere. Si concentra tutto nei suoi quadri, nei momenti in cui è lucido. A dare un pazzo così non lo vogliono, però uno che è in grado di fare un gesto del genere non possono tollerarlo. Firmano una petizione perché venga chiuso in manicomio. E lo mandano sempre lì, 10 mesi in ospedale psichiatrico. Sono mesi in cui i suoi stati di lucidità mi fanno osservare le persone con un amore straordinario. Il modo con cui quest'uomo descrive i malati di mente al fratello Teo, quando si descrive, è di una delicatezza, di una tenerezza che commuove. E sono mesi in cui, nei momenti di lucidità, partorisce quello per cui oggi le persone vedono un quadro di Van Gogh e piangono, la notte stellata, il seminatore. Capolavori assoluti, da uno chiuso in un ospedale psichiatrico. E questo è il tempo in cui lui recupera anche una bellissima riflessione su Cristo, scrive tantissimo, un grafomano, certo, al fratello Teo, e dice: l'Antico Testamento, sì, è bello, pieno di storie, ma Cristo. Cristo è vertice di tutto. Sai perché, Teo? Perché Cristo è stato l'artista degli artisti. Perché lui ha fatto venire fuori la vita dovunque è passato. Per me è una definizione straordinaria di Gesù Cristo, guardate. Dovunque è passato ha fatto venire fuori la vita. Non ha fatto stato, ma uomo. È una lettera appassionatissima, e in questa stagione dipinge anche alcuni soggetti religiosi, cosa che non ha praticamente mai fatto. In questo periodo dell'ospedale psichiatrico ci sono la risurrezione di Lazzaro, il buon samaritano, l'annuncio dell'angelo Maria, ci sono. C'è un amico medico, psichiatra, che si chiama Dachet, che su sollecitazione di Teo, del fratello, si interessa a lui e lo fa uscire dall'ospedale psichiatrico. Lo prende in casa sua, ad Auvers-sur-Oise. Le cose nella sua vita artistica però non funzionano moltissimo. Ha dipinto quasi 1300 quadri. Il fratello Teo, fino a 4 mesi prima della sua morte, è riuscito a venderne uno. Altro colpo mancato. Scrive a Teo e dice di stare meglio dal punto di vista di gestione della vita a casa del dottor Dachet ad Auvers-sur-Oise. Ma se guarda la sua vicenda artistica, se guarda il mondo che lo circonda, è come se si sentisse risucchiato da un buco nero. E forse questo buco nero è ciò che lo porta il 27 luglio del 1890 a suicidarsi. Quella domanda fatta al fratello in una delle ultime lettere aveva questa risposta. Teo, cosa sono io agli occhi di gran parte di questa gente? Una nullità, un eccentrico, una persona sgradevole, uno che non ha posto nella società. Io sono l'infimo tra gli infimi. Vedi, Teo, magari è vero, ma anche se fosse così, io vorrei tanto un giorno, attraverso il mio lavoro, mostrare quello che questa nullità, questo signor nessuno, aveva nel cuore. Io penso che ci sia riuscito, e adesso, attraverso la visione di alcune sue opere, noi capiremo perché ci è riuscito. E facciamo in questo modo, ascoltiamo un testo del Nuovo Testamento che lui usò con i minatori, lo facciamo alzandoci in piedi e poi guardiamo qualcosa. Torniamo subito. Questo testo degli Atti degli Apostoli è il testo che dà inizio all'evangelizzazione dell'Europa. Paolo vede un macedone, si trova in quel momento nell'attuale Turchia, la Macedonia è nella zona europea, e questo macedone dice: vieni Macedonia, aiutaci, cioè portaci il Vangelo. Van Gogh dice che quello fu il primo testo che lui predicò agli natori. Che quando arrivò lì la prima volta cominciò a chiedersi: ma che cosa dico, da che cosa parlo? E dice: io ho visto nel volto di quella povera gente i macedoni a cui Paolo fu inviato a predicare. E allora penso che si possa partire da questa immagine, la prima, che è del 1885, quindi siamo abbastanza all'inizio della carriera di Van Gogh. Questo quadro si intitola I mangiatori di patate. È una scena dipinta all'interno, Van Gogh non è ancora andato a Parigi, non ha ancora incontrato gli impressionisti, quindi non ha ancora incontrato la luce e il colore, e si capisce. Però il suo desiderio è quello di dare dignità ai miseri, di restituire senza edulcorarli, i volti non sono resi belli, di restituire la bellezza alle persone semplici. Dice lui, commentando questo quadro: io volevo proprio mettere in evidenza che stanno mangiando, questo è un gesto quasi eucaristico, stanno mangiando con le stesse mani con cui hanno lavorato la terra, e voglio far capire che queste persone sono belle, sono dignitose. Guardate, io, magari una mia interpretazione, ma mi piace tantissimo pensare che il capolavoro di Victor Hugo, avendolo lui letto, lo dice il fratello Teo, lo abbia in qualche modo ispirato. Il capolavoro di Victor Hugo, credo lo conosciate, si chiama I Miserabili, I Miserabili. Bello, bellissimo. Chiunque l'ha letto, credo che abbia avuto un groppo in gola nel momento in cui il ladro Jean Valjean, che è stato a casa del Monsignore e ha rubato tutto quello che poteva rubare, viene preso dalle guardie, riportato dal Monsignore con il sacco con dentro tutta la refrattiva. Lui che è uno di questi miserabili, ma non solo, è un delinquente. Il Monsignore, quando lo vede e vede le due guardie, torna in casa a prendere i candelieri e dice: ti sei dimenticato di prendere questi. Con un gesto lo redime, con un gesto lo salva. Le guardie se ne vanno con la coda tra le gambe, quell'uomo resta lì. Vuole restituire tutto, il Monsignore dice: vai. È un miserabile reso bello dalla vita. E così penso che si sia lasciato ispirare da quando Victor Hugo descrive questo Monsignore, Monsignor Bienvenu, nel suo orto a guardare.
con le stelle.
Sono delle pagine di un lirismo incredibile.
È la più grande e la più bella per me descrizione di un vescovo che la letteratura abbia mai fatto. E ce ne vuole scrivere bene un vescovo, cioè, bisogna metterci dentro seriamente della roba. Lì lo fa benissimo. Mentre guarda le stelle, guardando quelle stelle si sente ispirato a servire. Allora, se voi riuscite a capire questa emozione che abitava Van Gogh, se riuscite a capire Millet e l'Angelus che erano stati i suoi punti di riferimento, potete entrare dentro questo quadro, che visto così sembra nulla, in realtà ha detto tutta una storia. La storia di chi vuole consegnare la forza del suo amore, la bellezza che sente nelle cose, la presenza di Dio ai miseri. E tutto questo quadro respira di una dignità incredibile. La forza degli sguardi, guardate gli occhi di questa donna, i calli sulle mani, la povertà di questa tavola, l'apparente tristezza di una, la bozza di sorriso di un altro che sta offrendo la patata. Con un gesto che, dicevo prima, è un gesto quasi realistico. Io questo quadro lo trovo, capendone la storia, scoprendone tutti gli strati, spesso parliamo di strati, facciamo questo percorso, lo trovo veramente intenso, veramente intenso. Da questo momento in avanti si sviluppa in Van Gogh questa volontà di comunicare attraverso la realtà delle cose la presenza di qualcosa che sia più in là o più profondo. Vedere il reale e al contempo non accontentarsi di esso. Ed è lì che inizia forse la sua svolta, dopo l'esperienza di Parigi. Comincia a utilizzare il colore in un'altra maniera e capisce che dal colore passa la vita, quella vita che lui vuole dare. Lui dirà dei suoi quadri: vedi Teo, a me non interessa che la gente li guardi e li giudichi belli dal punto di vista pittorico. Io vorrei che la gente, guardando i miei quadri, sentisse la forza della vita che ci scorre dentro. Scorre forza della vita nei quadri di Van Gogh? No, proprio questo, il seminatore. Scrive a Teo e dice: Teo, e ciascuno di noi semina nella vita, ma nessuno semina se Dio non semina quello di noi. Questo sole è l'origine di ogni seme. Questo sole, chi ha visto questo quadro dal vivo, non so quanto riusciamo ad avvicinarci, è un insieme di colore giallo, materico, messo sulla tela. Tu hai proprio l'impressione di andare lì, toccarlo, quasi girando giù. È di una forza incredibile quando vedi qua. Non è semplicemente dipinto, avete la sensazione che è scolpito, come se dovesse rimanere lì e dire a tutti: guarda che non c'è semina senza sole in natura, non c'è semina senza questa presenza con la P maiuscola nella vita. Ne farà altri di quadri di seminatore, ne ho scelto un altro, anch'esso no. Questo disco giallo è ancora più forte, più prorompente. Questa è proprio aria di Provenza, aria totale di Provenza. Sembra lavanda sotto i piedi, no? Se ci siete stati nella stagione giusta avete visto i prati di lavanda in Provenza. Ma sapete cosa dice questo qua? Dice: a me veniva in mente Cristo camminare sulle acque. E allora è realismo, poi qualcosa che è molto più in là del realismo.
il suo uso del colore perché deve dipingere una cosa così com'è e basta, o perché deve andare al di là di quella cosa, e andando al di là di quella cosa trovare quel Dio che istituzionalmente aveva allontanato, prima litigando col padre, ma si è sempre portato dentro il cuore. Cos'è questa se non una trasfigurazione? E io chiedo, che cos'è la fede se non guardare la realtà trasfigurandola? Cos'è la fede? Se non il fatto di vedere una cosa, vederne in essa un altro fondo. E Van Gogh non si stancherà mai di fare questo, di vedere una cosa e di vedere in essa una cosa. È che tanti del suo tempo, come forse tanti ancora oggi, non vedono assolutamente così la vita. E con questi tanti lui ha una sorta di disagio, di fatica, di incomprensione. Scrivendo al fratello Teo dice che se ne va da Parigi non solo perché vuole fuggire questa società che ormai comincia a improntarsi sulle macchine, ma perché l'hanno deluso i suoi colleghi pittori come uomini, non come pittori. L'hanno deluso come uomini, non come pittori. Dice che tecnicamente sono bravissimi, ma se dobbiamo mettere in gioco la nostra umanità, il nostro amore, la nostra emozione e metterla sulla tela, io da tanti di loro resto deluso. È una continua ricerca su se stesso, oltre che sulla realtà delle cose vista in profondità, che lo porterà a dipingere tantissime autorità. C'è un motivo molto pratico: pagare un modello era una cosa che lui non poteva permettersi. Quindi dipinge autorità, più di 25 autorità. Famoso questo, in cui lui si dipinge dopo essersi tagliato il lobo dell'orecchio, causa la questione con che. Una volta ho fatto un dialogo su questo quadro, un dialogo, una chiacchierata a tavola, non è che fosse, con padre Lupi. Marco mi diceva: questo quadro non l'ha dipinto solo perché c'è stato quell'incomprensione con Gauguin. Dice: secondo me questo quadro è l'espressione di un uomo che vuole comunicare alla società tutto il suo disagio. E che vuol dire a questa società, che è una società sempre più tecnica, che lui non riesce a starci dentro e che si sente schiacciato, oppresso dalla società così. Quindi questo quadro è un quadro con cui si esprime una sorta di ribellione. Un dire tutto il suo disagio, un dire cosa? Il suo sentirsi straniero sulla terra. E quindi voi pensate questo quadro, con questi strati che abbiamo cercato di comprendere, quante cose dice. Sta dicendo a te che lo guardi: io sono capace di questo, sono capace di tagliarmi un orecchio, vedi che bestia che sono, una nullità. La domanda fatta al fratello Teo: Teo, cosa sono io per gran parte della gente? Eppure insieme questo quadro sta dicendo a te che lo guardi: io ho un disagio profondo in questo modo di vivere, di ragionare e di guardare la vita. L'autoritratto è sempre un prendere coscienza di sé. E quando la presa di coscienza di sé è dolorosa, non è mai una bella esperienza, no? Lui con l'orecchio tagliato. Perché? Cioè uno si domanda, ma uno può farsi un autoritratto così? Che cosa sta dicendo? Mille cose sta dicendo. Ma anche la forza della vita che palpita dentro di lui. Ora, se c'è un quadro, una serie, non ne ha dipinto uno solo, in cui questa forza della vita emerge in modo preponderante, lo conosciamo bene, li conosciamo bene, le cosiddette notti stellate. Questa è una notte stellata sul Rodano. Siamo nel periodo provenzale, non all'ospedale psichiatrico. Il suo desiderio è quello di esprimere l'armonia cosmica che lega tutto nella forza di cosa? Dell'amore. Un uomo e una donna, la terra, l'acqua, la civiltà, il cielo, le stelle, c'è tutto. È tutto legato da un unico principio. È un'esperienza cosmica come quelle che lui aveva nel momento in cui recuperava la sua lucidità. Io lo immagino come un uomo che passasse da una fortissima unità interiore a una disgregazione completa. Momento in cui ti senti completamente compatto, unificato, sei a posto, stai bene, sei in grado di uscire con una cosa del genere, che tiene insieme tutto, nel momento in cui sei completamente frantumato e fai gesti di pazzia, tagli un re, aggredisci un amico. Però che vita, ragazzi. Farà paura. Ma io come persona, come Umberto, mi dico, ma perché dovrei preferire la normalità? In nome di cosa? In nome di cosa rinunciare ai picchi che stanno in alto per paura dei picchi che stanno in basso? Non lo so, cioè, non lo so nel senso che mi terrorizza la normalità quando è percepita come stasi su tutto. E mi affascinano questi personaggi. Ora ne fa un'altra di notte stellata. Questa è quella famosissima cittadina sullo sfondo, il richiamo dal cipresso che si alza come un obelisco quando lui descrive questo quadro, fratello Teo dice, ho dipinto questo cipresso che si alza come un obelisco. E l'idea che il cielo scende sulla terra, la Via Lattea in qualche modo contorna le montagne, è come se fosse una costituzione delle montagne. Quindi cielo e terra si uniscono. La lettera al fratello Teo con cui commenta queste notti stellate, e attenzione, questa l'ha dipinta all'aria aperta, cioè è uscito costruendo un ingegnoso cappello su cui ha messo una serie di candele per poter vedere qualcosa di minimo, vedere la sua tela davanti a sé, nella notte più buia, più fonda, non c'è luce artificiale, ha cominciato e ha dipinto questa. Sentite il tipo di commento che dice anche in parte quello che sentiva dentro. Teo, io vorrei esprimere la speranza con le stelle. Al momento ho assolutamente voglia di dipingere il cielo stellato. In alcuni momenti sento un bisogno terribile di Dio, un bisogno enorme di religione. E allora vado fuori, guardo le stelle e sogno di dipingere. E qui ci sono i passaggi che sono da brivido, secondo me. Se tutto ciò che facciamo si affaccia sull'infinito, se si vede il proprio lavoro trarre la sua ragione d'essere e proiettarsi al di là, allora si lavora più serenamente. Dipingo le stelle perché vorrei soltanto che si riuscisse a dimostrarci che esiste qualcosa di tranquillizzante e che ci consolasse in modo che noi non ci sentissimo più colpevoli o infelici, o che noi potessimo camminare così come siamo, senza smarrirci nella solitudine o nel nulla, e senza dover temere ad ogni passo o misurare nervosamente il male che noi, senza volerlo, possiamo procurare agli altri. Ecco. Dipingo le stelle perché vorrei poter arrivare a quella sicurezza che rende felici, lieti e vivi in ogni occasione. Sapete cosa diceva Sant'Ignazio di Loyola? Diceva che lui, quando si fissava a guardare le stelle, sentiva nascere dentro di sé un trasporto che lo conduceva ad amare i fratelli e amare Dio in modo più intenso. Guardate che non siamo lontanissimi. Guardate che non siamo lontani a questa lettera al fratello Leo, quello che Ignazio dice all'inizio della sua biografia spirituale. Ora capite che un uomo così, che muore suicida, che è considerato un pazzo, ho saltato per non, come dire, annoiarvi, un documento che sono andato a recuperare, che è l'analisi che Carl Jaspers, che è stato uno dei padri della psicanalisi, nel 1922 fa di Van Gogh, quindi un po' di tempo dopo la sua morte, ne fa una diagnosi psichica terrificante. Cioè lo descrive come una situazione totalmente patologica. Ora, uomini così non possono essere descritti dentro un quadro clinico pensando di spegnerli. Hanno detto evidentemente qualche cosa di più. Che è Dio stesso ad avercela messa. Perché è Dio stesso che Van Gogh per lungo tempo ha cercato, per un certo tempo anche predicato, ma non ha mai rinnegato. Si finisce con una cosa apparentemente innocua e semplice, ma che forse è il simbolo più bello della sua vita, un paio di scarpe, anche queste ne ha dipinti 15 o 16, i quadri che ritengono essere. Motivo pratico, i soldi per comprare oggetti più significativi da dipingere non li aveva. Queste sono scarpe usate. Scarpe che dicono il cammino. Cos'era stata la sua prima predica, l'unica che ha fatto perché gli hanno detto che era troppo noioso? Io sono uno straniero pellegrino sulla terra. Sono uno che cammina. Nel foglio che avete tra mano c'è parte di quello che lui ha, c'è parte del modo con cui lui rilegge il pellegrino. Immaginiamo quanto cammino è stato fatto, quanti chilometri hanno macinato queste scarpe. Ma un cammino che è stato fisico o un cammino che è stato spirituale? E con questa riflessione che andiamo verso la conclusione, il pellegrino va avanti, colmo di pena, eppure sempre gioioso. Pieno di pena perché è così lontano, la strada così lunga. Pieno di speranza, mentre guarda su verso la città eterna, lontana, risplendente nella luce della sera, e pensa a due antichi detti che ha sentito tanto tempo fa. Uno è: molta lotta deve essere combattuta, molta sofferenza deve essere sofferta, molte preghiere devono essere pregate. E allora la fine sarà pace. E l'altro è: l'acqua arriva alle labbra, ma non arriva più in alto. Ed egli, il pellegrino, dice: sarò sempre più stanco, ma anche sempre più vicino a te. L'uomo non deve lottare sulla terra, ma c'è una consolazione da Dio in questa vita. Un angelo di Dio che conforta l'uomo, che è l'angelo della carità. Non dimentichiamo. E quando ognuno di noi torna alle cose quotidiane, ai doveri quotidiani, non dimentichiamo che le cose non sono quello che sembrano. Che Dio ci insegna cose più alte attraverso le cose della vita quotidiana, che la nostra vita è il cammino di un pellegrino e che noi siamo stranieri sulla terra, ma che noi abbiamo un Dio e Padre che protegge gli stranieri e che siamo tutti fratelli. Ma non so come l'avrà pronunciata, probabilmente l'avrà detta proprio male per decidere che doveva pronunciarla, perché è un sermone di questa intensità, è un dono, come un dono è stata la vita di quest'uomo. un dono offerto all'umanità. Assurdo. Io ho raccolto alcune sue frasi che adesso faremo scorrere sul video, accompagnate dalla musica, però prima di queste frasi ho pensato a un'immagine simbolica di saluto di tutto questo percorso che abbiamo fatto in questa quaresima. È stato un percorso sull'arte. Ultimamente mi è capitato in TV di rivedere un film della mia giovinezza che conoscerete, che vi conosco tutti, che è Mission. E la scena iniziale di questo film, l'inizio proprio è il momento in cui c'è il martirio di uno dei padri gesuiti inviati all'Indios e al Guaraní. Poi il film entra nella verità della narrazione e c'è la scena in cui l'attore Jeremy Irons, che interpreta padre Ruiz de Montoya, che è un gesuita veramente esistito, che ha veramente evangelizzato gli Indios Guaraní, si mette a suonare l'orgoglio. L'arte. Gli indios lo circondano, il momento è di grande paura, uno gli chiede di continuare a suonare, un altro invece si avvicina minaccioso, sono gli stessi che hanno appena martirizzato gli altri gesuiti, e gli rompe l'obo in due. In quel momento o uccidono anche lui o qualcosa succede. Chi vince, chi perde? L'arte, la bellezza vince. Perché altri due gli si avvicinano, ricompongono in qualche modo l'oboe, lo costringono a suonare e lui, insieme agli indios, si nutre nella foresta per creare poi quelle che saranno le missioni o le reducciones in Paraguay. È un messaggio di vittoria del bello sul brutto, di vittoria della luce sulle tenebre, e molto spesso l'arte ci serve a questo. Ad avere l'animo migliore, sì, più bello e più buono. Allora ci lasciamo appunto con questo su 5-6 minuti, cioè l'inizio del film, e poi alcune bellissime frasi di Van Gogh scorrono e ce le godiamo.